been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love.
C'è 39, sempre Onda Rossa, sempre 06 49 17 50 il numero di telefono, e siamo qui a parlare con un compagno dell'archivio dei movimenti di Roma, come vi avevamo annunciato, proprio per rinfrescare la memoria, proprio mi sembra la frase adatta, su cos'è questo archivio, com'è nato e come si propone poi di proseguire, e anche su alcune iniziative che sono soprattutto ovviamente iniziative che riguardano proprio gli argomenti di cui si occupa l'archivio, ma sempre con un piede, come diceva un cantautore a noi molto caro, un piede nel passato ma lo sguardo dritto e attento nel futuro.
Sì, buongiorno a tutti, non so se mi si sente.
Sì,
ok, bene. Perfetto, allora un saluto a tutti e a tutte e... Sì, sono qui a parlare appunto della, di questa nostra iniziativa in generale, nello specifico del mese di novembre, di quello che abbiamo in programma in termini di apertura, diciamo, alla città del posto della sede. Noi ormai credo ci si conosca un poco, almeno un anno che insomma, cioè, parliamo e facciamo parlare di noi, abbiamo anche inaugurato la sede giugno scorso, siamo l'archivio dei movimenti di Roma. E il progetto è quello di raccogliere carte, testimonianze, foto, manifesti, volantini e tutto quello che è stato prodotto dai movimenti politico-sociali di questa città fra la fine degli anni 60 e gli anni 90, i primi anni 2000, insomma. E, chiaramente è un progetto in itinere. Ma perché è un lavoro durissimo, lungo e faticoso quello di mettere insieme tutti questi documenti, dar loro una forma che sia quella appunto dell'archivio, quindi inventariarli, catalogarli, renderli consultabili. Stiamo lavorando affinché si possa poi effettivamente poter venire in sede e consultare i documenti ai quali si è interessati, di cui si ha bisogno. Abbiamo anche lanciato un crowdfunding, lo diciamo sempre, ormai è in realtà in scadenza, mancano...
Tra 9 giorni, ho letto adesso,
sì,
proprio su...
esatto, siamo proprio agli sgoccioli, quindi chiunque ancora non avesse fatto oppure vuole ulteriormente sostenerci, ancora 9 giorni mediante la piattaforma Produzioni dal Basso, cercando una sede per l'archivio dei movimenti sociali di Roma, oppure... anche ai fini di questi 9 giorni, insomma, poi c'è sempre un conto corrente bancario, ci sono sempre le iniziative, i modi per sostenere i compagni e le compagne sono tanti e vari.
Comunque anche sul sito della radio, in bella evidenza, c'è il link che vi manda direttamente al crowdfunding.
Sì, poi noi abbiamo profili Facebook, Twitter, se si cerca online ci si trova, insomma, quindi in un modo o nell'altro il modo lo si trova. E si fa un'opera meritoria, diciamo, sia in termini di memoria e di storia, sia in termini, come diceva la compagna prima, di attualità, perché l'idea è quella appunto che recuperare pezzi del passato, della nostra storia in particolar modo, sia utile e funzionale anche a ciò che siamo e a ciò che facciamo oggi. E significa non delegarli, non lasciarli semplicemente alla ricostruzione storica ufficiale, ma impossessarcene noi e utilizzarli come strumenti, come cassette degli attrezzi, diciamo, anche rispetto al presente. E siccome appunto l'ultimo momento in cui la sede si è aperta, diciamo, è stato possibile visitarla, è stato giugno, abbiamo deciso di utilizzare questo mese per fare un po' di iniziative. Abbiamo in programma addirittura 4 iniziative, tutte a novembre.
No, una a dicembre, mi pare.
No, sono tutte e 4 a novembre. E poi a dicembre vediamo, magari, sì, se ne, magari riusciamo ad aggiungerci qualcos'altro. E la primissima di cui vi parlo, poi magari con calma andiamo a parlare anche delle altre, ma saranno un po' più in là nel tempo. La primissima è quella di mercoledì prossimo, il 13 novembre. E presentiamo l'ultimo libro scritto da Salvatore Ricciardi, che si chiama Esclusi dal Consorzio Sociale. È un libro, tra l'altro, che l'autore ha scelto di non pubblicare in formato cartaceo, quindi non rivolgersi a un editore, è una scelta appunto di autoproduzione, pensando di raggiungere un maggior numero di persone e comunque di attraverso il canale della gratuità. Il libro è pubblicato sul blog dell'autore, che si chiama Contro Maelstrom, ed è scaricabile gratuitamente, liberamente, insomma. È un romanzo sul carcere, sulla vita carceraria, quindi attraverso lo strumento della narrazione. Salvatore ci offre uno spaccato poi di quella che è la realtà del carcere. Se non ricordo male, il pretesto narrativo è costituito da un suicidio all'interno delle mura carcerarie, e da lì chiaramente poi si snoda tutta una storia che credo sia è molto interessante da leggere, ancora più da raccontare. Lui, l'autore, chiaramente sarà presente in sede, faremo una chiacchierata con lui parlando del libro e non solo, parlando di carcere, chiaramente, quindi di detenzione, di tutto ciò che riguarda questo tema. Quindi mercoledì 13 novembre dalle ore 18 più o meno in sede da noi, che ricordo sta a via di Torpignattara 124.
Sì, io direi qualche cosa di più sull'archivio, su come è nato, che struttura si è dato anche, diciamo, perché purtroppo bisogna darsi una struttura che sia ufficiale, no? Per questo tipo di cose.
Sì, sì, sono cose che magari lasciamo sempre un po' sotto traccia. Sì, l'archivio è nato ormai ufficialmente più o meno un anno fa o poco più. Si è nata una struttura associativa, è nata un'associazione che è quella dell'Archivio dei Movimenti di Roma, quindi con tutte le strutture societarie del caso, chiaramente un'associazione no profit. E c'è anche la possibilità di associarsi, insomma, di far parte della vita associativa. E chiaramente poi, come avviene in questi casi, le decisioni sono prese in forma assembleare, ci si riunisce più o meno una volta a settimana e si decide della vita dell'archivio, quindi delle iniziative che adesso abbiamo deciso di fare, o semplicemente anche di come procede il lavoro di archiviazione, o del lato economico, eccetera, eccetera, eccetera. Non, prima che mi dimentichi, mercoledì sempre abbiamo allestito nuovamente una mostra di manifesti, perché lo voglio rispecificare, perché è un patrimonio importante quello che abbiamo. Abbiamo tante carte, opuscoli, volantini, eccetera, eccetera, ma abbiamo veramente tantissimi manifesti che andranno sistemati e riordinati, e ci fa piacere, insomma, renderli visibili, cioè mostrarne quantomeno a campione la ricchezza la ricchezza che costituiscono, perché sono veramente manifesti che vanno dalla fine degli anni 60 fino anche agli anni 90, 2000, e manifesti a volte anche di pregio da un punto di vista grafico, cioè difficilmente trovabili oggi. E poi c'era un aperitivo, insomma, perché anche ci si diverte anche un poco e si sostiene l'archivio anche bevendo e mangiando qualcosa.
Io sull'archivio volevo aggiungere che così come dato, non tanto di curiosità, ma proprio per chi ha volontà e necessità di ricerca, di approfondimento su quel periodo, e quindi copiosa documentazione di volantini e di opuscoli che venivano prodotti da collettivi, comitati, organizzazioni territoriali di varia natura e di vario tipo, ma poi c'è anche una insomma consistente collezione di riviste, riviste dell'epoca anche importanti, insomma, che vanno da Rinascita, Quaderni Rossi, Quaderni Piacentini, riviste di tutti i tipi, anche Numeri Uno, riviste che sono numeri unici. Riviste che quindi sono uscite lo spazio di un mattino o di un brevissimo periodo, che però rappresentano una testimonianza importante proprio perché danno idea della proprio molteplicità di iniziative che c'erano in quel periodo. Facciamo sempre il confronto con l'oggi. All'epoca non c'era internet, non c'erano questi mezzi, non c'erano i social e così via, quindi la produzione materiale di documenti cartacei era l'attività fondamentale, ed è veramente, fa impressione la numerosità, insomma, di queste riviste. In archivio credo ce ne siano catalogate, stiamo facendo un inventario definitivo, per ora è provvisorio, più di 80.
Siamo sul centinaio, se non ricordo male, un centinaio di testate diverse. Sì, pure è una delle cose che ha sempre stupito pure me, nel senso, è una delle cose che dà più il polso della ricchezza che si esprimeva in quel momento. Vedere quanta produzione ci fosse da un punto di vista editoriale, ma neanche troppo amatoriale peraltro, perché c'era, molte erano curate graficamente, c'erano anche dei compagni grafici importanti che hanno anche come dire, se non mi ricordo male, i Volci, ad esempio, c'era un compagno che si chiama Paoloni, che era un grafico, no, anche abbastanza importante.
Maoloni, sì, Maoloni.
Sì, esatto, Maoloni, che era anche molto importante. Quindi c'è vediamo proprio una ricchezza esprimersi attraverso queste iniziative editoriali, che non è banale, insomma, ma anche rispetto a Iopuscolo, ad esempio, no? Ora anticipo un poco una delle altre iniziative, no? Parleremo della controinchiesta sulla strage di Stato, oramai lo diremo meglio. Vediamo nell'archivio i compagni che fanno anche un enorme lavoro di inchiesta per varie cose che succedono, chiaramente, ma dalle lotte sul mondo del lavoro alla brutalità della polizia allo stragismo, per esempio, e riescono a dar vita a produzioni culturali editoriali che, come ad esempio la strage di Stato, è stato un pezzo fondamentale che ha rotto un muro di silenzio, di complicità, che una costruzione che puntava a collare le bombe di Milano e di Roma alla componente anarchica, no? Pinelli, Valprede, eccetera eccetera. I compagni sono stati tra i primi, in maniera argomentata e facendo un lavoro di ricerca, a dire la strage di Stato, la mano è fascista. Non è poco, insomma, con i mezzi che non sono quelli chiaramente né del giornalismo, mezzi economici anche oltre che professionali, né del giornalismo né di nient'altro.
E fu una pubblicazione che uscì in forma anonima, mi pare firmata su Corso Rosso. Poi più tardi si è saputo che appunto i compagni che l'avevano curata erano Edoardo Di Giovanni, Marco Ligini, Pellegrini, di cui, scusate, non ricordo,
Edgardo
Pellegrini, appunto Daniele Barbieri. Poi appunto adesso è stata anche ripubblicata, mi pare la prima volta, da Odradec. Insomma, questa sarà l'iniziativa che si farà
questa è la numero 3, in realtà ne abbiamo stata una,
sì,
poi,
vabbè, poi ci torniamo.
Questa è la numero 3, sarà venerdì 22 novembre, ci sarà un compagno, un redattore di questa controinchiesta, che è Daniele Barbieri, e ci sarà anche Pasquale Valitutti, che è uno degli anarchici del circolo, inquisiti per la strage proprio a ridosso delle bombe, un compagno di Pinelli e di Valpreda, che ogni 12 dicembre, c'è da dire, si spende con estrema generosità per raccontare quello che avvenne all'epoca, per testimoniare appunto della montatura fatta loro danni, ed fu anche uno dei principali accusatori di Calabresi e del modo in cui fu gestita quella situazione dalla questura di Milano e via discorrendo. Quindi questa sarà la terza iniziativa, venerdì 22. Se a sto punto completiamo il quadro, perché sennò,
certo,
mancano i pezzi. Il mercoledì precedente, che adesso mi devo il mercoledì precedente, che è il 20 novembre, presentiamo un altro libro, che è un libro di storia questa volta,
si chiama Siamo nati da soli, che è un libro scritto da una storica, Alessia Masini, che parla del movimento punk e dei suoi intrecci con la politica in Gran Bretagna e in Italia. Il movimento punk, lo sappiamo, insomma, si sviluppa tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80 e si intreccia anche con le mobilitazioni sociali, politiche, da un punto di vista culturale, quindi di rottura con determinati schemi musicali e culturali in senso lato. E questa storica ne ha ricostruito un po' le vicissitudini in termini comparativi fra questi due paesi, la Gran Bretagna che è stata un po' la culla, no? Sex Pistols e via dicendo, e l'Italia che comunque ha dato un grosso contributo a questa cultura qui. Lo presentiamo mercoledì 20 con l'autrice ancora una volta e con Beppe Desario, che è uno storico che si è occupato in particolar modo di movimenti e culture giovanili negli anni 80, e Ilenia Rossini della redazione di Zapruder. È un'iniziativa che facciamo, diciamo, in tandem con Zapruder, rivista di conflittualità, di storia della conflittualità sociale, che fa un anch'essa, diciamo, un lavoro culturale importante sul piano della ricostruzione storica appunto del conflitto sociale di quegli anni e non solo in Italia e non solo, insomma.
Sì, direi che anche questa si presenta, questo libro è interessante perché si intreccia molto, no, con tutto, tu l'hai citato, le questioni del proletariato giovanile, come si chiamava, insomma, ricordiamo Parco Lambro, Ligola, le riviste Renudo, tutto quello che c'era, che si classifica da un lato come stampa alternativa, produzione alternativa di questi movimenti, ma con appunto questa contaminazione, scusate il termine un po' così, un po' abusato, tra messaggi culturali, musica, atteggiamenti e rivendicazioni anche di carattere politico che erano molto importanti in quel periodo.
E aggiungiamo l'ultimo pezzo, poi magari facciamo un riepilogo perché appunto il programma,
sì,
è ricco.
Le rimettiamo
poi
in ordine.
Esatto, e poi ce lo si perde. L'ultimo pezzo, siamo a fine novembre, il venerdì 29. E presentiamo ancora una volta un libro che si chiama Message in a Bottle, scritto da un autore,
Sting.
Sì, da sì, Sting. Scritto da Sting, no? In prestito il titolo, è scritto da Mario Sei, che è un libro di narrativa ancora una volta, e sono sei storie di vita di tunisini che hanno preso parte, chiaramente un libro di narrativa, quindi c'è una dose di invenzione, per così dire, che hanno preso parte alla rivolta che ha scosso il paese nel 2011, alla cosiddetta primavera araba. E ne discutiamo ancora una volta con l'autore. Sempre alle 18, sempre in sede da noi, faccio un po' un quadro. Abbiamo preparato una locandina unica, abbiamo pensato tutte queste quattro iniziative in una cornice unica che abbiamo chiamato Di storia in storia, cioè quindi tenere insieme vari pezzi, varie storie, come tanti piccoli affluenti della grande storia, quella con la S maiuscola, riappropriarci di pezzettini del passato più o meno recente, o anche semplicemente appunto pezzi di narrativa, penso al libro di Salvatore sul carcere, eccetera eccetera, che fanno parte poi della cultura nostra e che sono magari in parte negletti o in parte misconosciuti o in parte maltrattati dalla storia ufficiale, ma che sono delle parti fondamentali invece di quello che è la ricostruzione del passato, e quindi la memoria di tutti. È una memoria che però dobbiamo rivendicare come nostra saper come dire restituire con le nostre modalità e con le nostre chiavi di lettura, insomma. Quindi l'obiettivo, il tentativo è questo qui. È un modo anche per l'archivio di aprirsi alla città, insomma. L'archivio esiste, faticosamente arriverà a resistere anche proprio nella forma archivio, quindi sarà in grado di aprirsi anche per la consultazione dei documenti. Intanto l'idea, che non è slegata dal progetto, anzi è proprio una parte integrante del progetto, è quella di fare anche attività culturale, quella appunto di presentare i libri, essere un luogo di dibattiti, di incontro, di confronto. E ci sembra che, insomma, questo mese sia abbiamo fatto un programma abbastanza ricco e funzionale a questo progetto qui.
Sì, io direi che questi ultimi aspetti che tu hai elencato vadano ulteriormente sottolineati, no? E quindi proprio con un invito a chi ci ascolta di partecipare a queste iniziative e di partecipare alla vita dell'archivio. Pensiamo sempre a tanti e tante di noi che magari in casa hanno dei fondi, come si usa dire, di documentali, no? Che hanno conservato per affezione, per diversi motivi, materiali anche di esperienze magari poco conosciute o addirittura sconosciute, e che se loro lo ritengono, ovviamente noi siamo sempre alla ricerca di accumulazione di questi materiali e quindi di poterli sistematizzare e rendere fruibili a tutti e a tutte. E questo direi è importante proprio in questo periodo, insomma stamattina ne parlavamo durante la rassegna stampa, perché poi la quotidianità irrompe sempre nelle discussioni e nella vita di tutti noi, insomma, in cui si segna la vita di questa città, ma direi anche di parecchie altre parti d'Italia, ma sicuramente in questa città, come una vita degradata, in cui il degrado è il segno, proprio la cifra, di nuovo per usare un termine che va di moda, che a noi non piace, però per farci capire, con cui si descrivono città, situazioni, luoghi, momenti storici più o meno attendibili. Ecco, di fronte a questo degrado, insomma, noi pensiamo che ci vuole anche una reazione, no? Bisogna cercarla, non bisogna farsi sopraffare da questi racconti, da queste descrizioni che vogliono segnare in negativo tutto quello che c'è. La negatività non la vogliamo cancellare, però vogliamo affrontarla nelle sue radici, nella sua essenza, insomma, e quindi riproporre il passato ci serve anche a capire magari che cosa ci manca oggi rispetto ad altri momenti, o che cosa mancava al passato anche rispetto all'oggi. Quindi questo incontro dialettico tra come eravamo e come vorremmo essere oggi e non siamo è uno degli aspetti fondamentali che cerchiamo di sviluppare con questa iniziativa, per cui l'invito è veramente forte da parte dei compagni e delle compagne che hanno dato vita all'Archivio dei Movimenti di Roma, insomma, a renderlo proprio uno strumento aggiornato e adeguato alla riflessione e alle necessità dell'oggi.
Sì, che poi se posso aggiungere una cosa, cioè quella sul degrado è anche una narrativa che spesso è soverchiante, cioè diventa poi l'unico modo di raccontare, ad esempio, le periferie. No, io vi ascoltavo stamattina mentre il traffico mi impediva di essere puntuale e quindi tutte i resoconti giornalistici su San Basilio, anche nei giorni scorsi su Centocelle, come terre della mafia, dello spaccio, deserti sociali, culturali, sono narrative che vanno contrastate non perché non ci siano alcuni problemi, ma perché non sono solo quello, cioè parliamo di territori, noi siamo in un'altra periferia, non quella che soprattutto una volta la periferia, oggi lo è rispetto al centro, ma per altri criteri neanche troppo, che è Tor Pignattara, in cui ci sono le situazioni culturali, ci sono le situazioni sociali, c'è un tessuto che cerca di dare un altro timbro, diciamo, a quei territori, e che viene cancellato appunto da una certa narrativa che è puramente sensazionalistica e che mira puramente a dipingere le 10.000 scampie d'Italia. Questa cosa va anche ribaltata, secondo me, ripeto, non per mettere i problemi sotto al tappetino, ma perché secondo me il miglior antidoto, la migliore reazione non è quella dell'esercito, della Brigata Sassari per l'appunto, ma è quella di dar vita a iniziative di questo tipo qua, se si vuole realmente contrastare i fenomeni criminali, mafiosi, fascisti e via discorrendo. E il tentativo è quello. Rispetto ai fondi, io ridò gli estremi, i nostri contatti, così chiunque ci vuole. Innanzitutto la sede sta in via di Tor Pignattara 124, abbiamo una mail che è archiviomovimentiroma@autistici.org, su Facebook se si cerca Archivio dei Movimenti di Roma ci si trova, e su Twitter l'account è Archivio Roma, tutto attaccato.
Poi non so se volete intervenire, se no poi faccio un riepilogo, diciamo così, ci segniamo bene le date, gli eventi di tutto il mese.
Sì, io direi che insomma, intanto di riepilogare, tanto
sì, vuoi... No, volevo solo aggiungere che comunque l'archivio nasce con una grande ambizione, che è quella non solo intanto di inventariare, che detta così sembra poco, ma guardate che c'è una mole di documenti, poi insomma anche un tipo di tassonomia, per usare un termine, cioè di capire come appunto renderli fruibili sul cartaceo, ma l'ambizione è quella poi di e questo ovviamente è legato sia al tempo e alle persone che poi affiancheranno i soci dell'archivio e le socie, di rendere fruibile gratuitamente attraverso la come si dice?
Digitalizzazione.
Bravo, mi veniva il termine. Di tutto il materiale, che è veramente una cosa che non cioè, ci sono altri archivi in Italia, ma non forse una parte rendono fruibile eccetera, ma non è certamente, questo sarà un lavoro probabilmente immagino che durerà molto molto tempo, ma che ha bisogno anche questo ovviamente di strumenti, scanner, computer eccetera, oltre appunto del tempo, che quello è gratis, nel senso che chi presta la propria opera ovviamente non viene in alcun modo retribuito. E però appunto ha bisogno di questo materiale, quindi prima si aumentano insomma le donazioni all'archivio, e prima sempre compatibilmente, ripeto, col tempo necessario sarà possibile fare questo, che veramente permetterà a chiunque di poter attingere a questo materiale. Per adesso vediamo che comincia a esserci un interesse anche da parte di studiosi, diciamo soprattutto magari della situazione romana, che però insomma in quegli anni era sicuramente una delle più ricche, non la sola, anche se l'archivio, da quello che ho potuto vedere, comunque insomma non è soltanto un archivio di Roma. È chiaro che la grandissima parte del materiale è rappresentato da ciò che a Roma si muoveva nei movimenti, ma insomma c'è anche qualche cosa che riguarda altre città, e soprattutto poi c'è una grande parte che riguarda Latino America, e c'è una collezione di Grammà, il quotidiano cubano, che insomma non completa, ci mancherebbe, sia negli anni che nei numeri, che però insomma fa un certo effetto, ecco.
Vabbè, quindi faccio questo quadro, sono due mercoledì e due venerdì, così magari viene più facile. Iniziamo mercoledì 13 con la presentazione di Esclusi dal Consorzio Sociale di e con Salvatore Ricciardi. Poi mercoledì 20 presentiamo il libro sul punk Siamo Nati da Soli, con l'autrice Alessia Masini, con Beppe Desario lo storico, Elena Rossini storica e membra di Zapruder, con la quale presentiamo appunto questo libro. E venerdì